e di notte facevano la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Ritroverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Cari fratelli, amici, noi penso che amiamo tutti celebrare, no? O festeggiare. Ci serve, no? Penso che la celebrazione spesso è molto utile nella nostra vita, perché ci fa interrompere la routine quotidiana, no? E in qualche modo ci ricorda che c'è qualcosa di più importante, di più significativo. E soprattutto in questa stagione, no? Penso che molti segnali, molte cose vanno in questa direzione. Abbiamo visto le luci, gli alberi con i presepi, le grandi discussioni che si elevano sempre in queste giornate. Ma in qualche modo siamo pronti per una celebrazione. Il punto è che spesso non perdiamo davvero il senso e il motivo di questa celebrazione. E a un certo punto ieri mi sono ricordato di una frase di C.S. Lewis, no? Quanto raccontava l'inverno e dice, no, nel regno di Narnia, no, se non ci fosse la speranza, vero, sarebbe inverno continuamente, senza mai Natale, e questo sarebbe il dramma, un inverno senza mai Natale. Invece, in qualche modo, quest'oggi, il mondo intero ricorda che c'è qualcosa di più significativo, che il Natale arriva, che c'è un'irruzione, un'interruzione, qualcosa di importante che accade, no? E ci ricordiamo anche come nella storia della Chiesa, ad esempio, no, si è sempre detto: qual è il fine della vita dell'uomo? Qual è la finalità? Qual è lo scopo della mia e della tua vita? Se voi andate a domandare, passate in rassegna, no, 2000 anni di storia e più, no, vi risponderanno quasi sempre con questa frase: beh, il fine dell'uomo è quello di gioire, celebrare e godere della presenza di Dio. E in qualche modo il Natale ci incoraggia a fare questo. È importante celebrare, e celebrare, no, per le cose che valgono. Vi ricordate, c'è anche un cartone, no? Penso, no, che a un certo punto, no, erano talmente contenti, no, dei festeggiamenti, che un autore inventa il buon non compleanno, no? In qualche modo, no, perché era importante continuare a festeggiare non solo i compleanni, ma anche, no, ogni occasione era buona per dare un pretesto alla festa, al festeggiamento. Ci sono alcuni motivi che i cristiani hanno per celebrare, e qui il Vangelo di Luca ce ne ricorda alcuni. Io vorrei vederli con voi velocemente, no? È un Vangelo molto asciutto che descrive, no, con precisione quello che è accaduto, con la precisione quasi di uno storico. E ci sono, guardate un po', i primi punti. Il verso 8 ci dice che in quella stessa regione c'erano alcuni pastori che stavano nei campi ed erano in un territorio tra Gerusalemme e Betlemme. Non sappiamo perché questi pastori fossero lì, la Bibbia non ce lo dice. Gli storici dicono che può anche darsi che questi pastori erano lì, no, come dire, in vista dei sacrifici del Tempio, per cui, no, erano lì con le pecore, con gli animali, no, per fornire poi ai sacerdoti, diciamo così, la materia prima per i sacrifici. Non si sa, però sappiamo per certo che i pastori non erano una classe, come dire, diciamo così, valorizzata in quel tempo, non erano considerati uomini importanti o comunque apprezzati. Era una categoria di persone disprezzata. Essere un pastore 2000 anni fa, in quel contesto significava in qualche modo essere non considerato, essere buttato o messo ai margini della società, tant'è che nello stesso Talmud, che è un documento di quel tempo, si dice che un pastore non poteva offrire testimonianza al tribunale, perché non era affidabile, non era un personaggio, no? Che in qualche modo da prendere in considerazione. E la prima cosa che emerge in modo molto chiaro è questo, che no, gli angeli, l'angelo del Signore, il messaggio del Signore arriva a queste persone qua, arriva a dei pastori, no? Arriva a gente umile, a gente semplice, a persone che sono disprezzate, che in qualche modo non vengono prese in considerazione. A me pare che questo sia un elemento significativo. Dio non parla ai top manager, Dio non parla necessariamente alla classe creativa, no, ai ricchi, alle persone importanti, a chi in qualche modo ha successo, una certa carriera. No, Dio si rivela, no, con semplicità alle persone semplici e umili, come questo testo ci dice. E guardate, loro erano lì, no? Facevano quello che sapevano fare in modo molto semplice, erano in un'operazione di routine normale, quotidiana, e a un certo punto arriva un angelo del Signore che rompe questa routine, che si intromette nella loro vita. E quest'angelo del Signore dice, guardate il verso 9 che dice, è un angelo del Signore che porta una gloria, che porta la gloria, cioè la bellezza radiante, no? La maestà di Dio diventa in qualche modo visibile in quell'occasione e risplende in loro, no? Ci dice il verso 9. È una gloria che splende, una gloria che in qualche modo ci dice che quando Dio arriva nella vita di queste persone, il cielo in qualche modo viene spezzato, si apre, non c'è più l'oscurità consueta, ma c'è un fascio di luce che arriva e che stravolge la loro vita. I confini del cielo in qualche modo vengono spezzati. La sua gloria, che c'è sempre stata, Dio è sempre stato circondato dalla sua gloria, ma in questa occasione la gloria di Dio diventa visibile ai pastori. Il cielo non la può più contenere. A me pare, fratelli, che questo sia davvero un invito, no, per questo Natale, per ognuno di noi, a non limitarci col nostro sguardo agli elementi naturali, alle cose naturali. Cioè, spesso i nostri occhi vedono, no, e apprezzano, diciamo così, alcune cose. E noi stiamo perdendo sempre di più la capacità, anche come popolo di Dio, di leggere le cose attorno a noi con una prospettiva diversa, più ampia, che non escluda il visibile, ma che vada oltre, che consideri anche l'invisibile, che non escluda il naturale, ma che in qualche modo prenda in considerazione il soprannaturale. Fratelli, io penso che ci serva questo, no? Ci serva questo, come dire, che Dio interrompe, che Dio viene nella nostra vita e ci dice: guarda Pippo, la vita non è fatta di tutte le cose, soltanto delle cose che tu vedi o delle cose che puoi prendere in considerazione o che tu puoi fare o che gli altri possono raccontare, no? C'è qualcosa di più. E a un certo punto a Betlemme il cielo si apre, e quando si apre succede qualcosa di straordinario. E l'angelo del Signore annuncia la gloria di Dio. Dio è lì. Dio è lì e non ci lascia da soli. Spesso, fratelli, noi diamo per scontato, no? Però io mi ricorderò sempre, no, quanto mi ha colpito, quanto ho sentito qualcuno che ha pregato in questo modo: grazie Dio perché ci sei. Non è, fratelli, non è una banalità. Il fatto che Dio c'è ed è là, e che ci ascolta, che interviene per noi, può fare davvero tutta la differenza. E qual è la reazione a questa irruzione di gloria nel cielo? No, guardate cosa ci dice, no? Loro furono, la gloria del Signore risplendé intorno a loro. Immagina, no, questa, queste miriadi di luci, questa gioia, no? Questa brillantezza, questa bellezza estrema. E a un certo punto il testo ci dice però che la reazione di questi pastori non è proprio quella che ci aspettiamo. Il verso 9 ci dice: e furono presi da gran timore. Letteralmente furono terrorizzati, avevano una grande paura, no? Non so il perché, forse perché loro si rendevano conto di essere piccoli, no? Se confrontati con Dio, no? Forse perché in qualche modo stare alla presenza di Dio ci porta a pensare, a essere preoccupati. Questa è una prima reazione, no? Che mi pare che sia molto naturale. Stare vicino a Babbo Natale è una cosa facile, no? L'altra volta, l'altro venerdì, abbiamo fatto, no, questa festicciola qui, e c'era una poltrona col Babbo Natale, con una persona vestita, no, da Babbo Natale, che faceva le foto con le persone. C'era una specie di coda, no? Perché in molti, no, siamo stati lì ad apprezzare questa iniziativa, e ci siamo fatti la foto con Babbo Natale, no? Però stare alla presenza di Dio, no, è una cosa diversa che stare vicino a un personaggio inventato, no? Erano lì e in qualche modo hanno la percezione della gloria di Dio e si rendono conto, no? Che loro sono diversi, che loro sono dei peccatori, che loro sono in qualche modo colpevoli, che loro non sono le persone che dovrebbero e potrebbero stare lì alla presenza di Dio. E il verso 9 ci dice che questi pastori, questa gente umile e disprezzata, ha ricevuto sì la percezione della gloria di Dio, hanno visto la gloria di Dio, hanno apprezzato la gloria di Dio, ma subito dopo, il verso 9 ci dice, furono preoccupati, furono terrorizzati, furono impauriti. E questa è la prima cosa, una delle prime cose. Se tu e Dio veniamo alla presenza di Dio, abbiamo subito questa percezione. Subito ci sentiamo inadeguati, no? Subito ci sentiamo non a posto, perché vediamo la perfezione di Dio e la nostra imperfezione. Però il testo continua e ci dice che questo angelo, no, il verso 10, non temete, li rassicura, e poi dice: vi porto una buona notizia. Questa buona notizia è di una grande gioia, di una gioia intensa, ricca, piena, come dire, quasi eccessiva. È una gioia che non si può contenere, no? E qual è questa gioia? Qual è il motivo di tanta gioia? È che Dio in qualche modo, no, è intervenuto nella storia. Guardate quanto qua dice: vi porto la buona notizia. È la prima volta che nel Vangelo c'è questo termine, che verrà ripreso quando si annuncia dell'Evangelo. Gli angeli annunciano la buona notizia. Una buona notizia che in qualche modo libera questi peccatori, che può liberare ognuno di noi. E c'è questa gioia che in qualche modo deve essere condivisa, deve essere vissuta e percepita anche da loro. Ma guardate qual è questa buona notizia, verso 10. Vi porto una buona notizia, la buona notizia dell'Evangelo, e quel che vi darà una grande gioia, che avrà tutto il popolo. E poi ci dice il motivo di questa gioia, di questa esuberanza, di questo invito, il motivo vero di questo Natale. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore. Guardate, segniamoci questo termine, perché è davvero il cuore del Natale. Il Natale è questo, che Dio ha mandato un Salvatore. Dio ha mandato, oggi nella città di Davide c'è nato un Salvatore. C'è tutta la storia che evitiamo questa mattina, no? Dio che mantiene le sue promesse nella città, le sue promesse fatte fin dal libro della Genesi in poi. Però Dio manda un Salvatore. E se Dio manda un Salvatore, vuol dire che quello di cui io e te abbiamo bisogno è esattamente questo. Abbiamo bisogno di un Salvatore. Dio è rilevante, fratelli. Dio non è qualcosa che possiamo escludere dalla nostra vita. Dio ci dice, gli angeli ci dicono che il nostro problema principale non è di tipo sociale, di tipo politico, di tipo relazionale. I problemi fondamentali dell'uomo non sono le condizioni della sua salute, il nostro problema non è, no, come va questo mondo, o se nell'economia si prende una decisione piuttosto che nell'altra, o se in politica si fa questo piuttosto che quest'altro. Il problema fondamentale dell'uomo, ci dice il testo, è che noi abbiamo bisogno di un salvatore. Cioè significa che il problema fondamentale mio e tuo è un problema morale, non è un problema politico, non è un problema sociale, non è un problema filosofico, è un problema morale, perché io e te abbiamo bisogno di un salvatore in quanto siamo colpevoli naturalmente davanti a Dio, siamo soggetti, uomini e donne, che si sono ribellati, no? Che hanno vissuto nella loro vita la condizione di ribellione, di peccato, come la chiama la Bibbia, nei confronti di Dio. E come tali, no, abbiamo bisogno di un salvatore, abbiamo bisogno di qualcuno che ci liberi, di qualcuno che ci salvi dalla nostra stessa condizione. Cari fratelli, ecco questo ci dice il motivo della vera gioia. Dio è rilevante perché Dio annuncia e fornisce Lui stesso un salvatore. Guardiamo fratelli attorno a noi, no? Cos'è che va male? Qual è il vero motivo delle difficoltà dell'uomo? Qual è il vero motivo, no, dei nostri fallimenti? Certo, ci sono tanti, i sintomi sono molti, ma la risposta che il Vangelo dà è una risposta molto semplice. Tu ed io abbiamo bisogno di un Salvatore, di qualcuno che ci garantisca davvero questo riscatto, questa liberazione. Siamo dei prigionieri che devono essere liberati. Siamo degli schiavi che devono gustare nuovamente la libertà. Siamo dei ciechi che devono imparare a vedere di nuovo. E questo lo può fare soltanto il Signore. Non c'è molto ottimismo nelle pagine dell'Evangelo, però c'è un sano realismo che ci dice: se io e te vogliamo ripartire, dobbiamo passare da questa dimensione. Ecco, Dio è rilevante, Cristo è il Salvatore, è arrivato, e se è arrivato il male in qualche modo non ha più la vittoria, non ha più l'ultima, il male è stato sconfitto, e se Dio ha mandato il Salvatore vuol dire che le sue promesse verranno mantenute. Molti criticano il cristianesimo perché dicono: beh, ma voi vi preoccupate soltanto della salvezza dell'anima e alla fine ignorate i problemi, no, che ci sono attorno a voi. In realtà, quando la Bibbia parla di salvezza in modo molto ricco. Non è una salvezza soltanto spirituale. Questa è la base. Questa è la base. Ed essere liberati, no, dai nostri peccati è davvero, come dire, no, è il primo passo che ci fa gustare questa pienezza della salvezza. Ma la salvezza nella visione biblica è qualcosa di più. È un qualcosa che riguarda la nostra anima, ma che troverà la sua pienezza, no, nella fine dei tempi, quando ogni cosa sarà messa a posto, no? La nostra salute, il contesto sociale, no? La giustizia, no? Per cui la salvezza, la dimensione spirituale, è solo l'anteprima, è l'antipasto di un qualcosa che Dio stesso renderà puro e perfetto nel futuro. Per questo motivo i cristiani sanno che i giorni migliori devono ancora arrivare. Non sono quelli che ci sono stati, ma sono quelli che arriveranno. E poi guardate, no? E subito dopo, no? Subito dopo che ci annuncia questa salvezza, l'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia, che tutto il popolo oggi è nato un salvatore, e questo vi servirà da segno. E trovano un bambino avvolto in fasce. C'era tanta attesa, tanta aspettativa in quei tempi, no? Forse loro, questa gente umile, pensava che in qualche modo quello che l'angelo ha detto poteva essere interpretato come: ecco, finalmente arriverà un altro messia, qualcuno che vorrà fare chissà cosa. In realtà, no, vedono questo bambino avvolto in fasce in una mangiatoia, e questo è come Dio opera nella storia, No, Dio inizia ad operare davvero con le piccole cose, con i piccoli passi, con le cose semplici, con le cose più genuine, con le cose che agli occhi degli uomini forse sono scontate e irrilevanti. E poi guardate il verso 13, no? E il verso 14, a un tratto vi fu ancora un angelo, no? Che a questo punto arriva con una moltitudine, con un esercito accanto a lui, e questo esercito loda il Signore e dice: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che gli gradisce. Quanti contrasti qui molto ricchi. C'è un angelo seguito da un esercito, un angelo seguito da un esercito del cielo, e cosa fa questo esercito? Non dichiara la guerra, no? È un esercito che non dichiara la guerra, ma che annuncia la pace, no? Pace agli uomini che Dio approva, che Dio gradisce, no? Però ancora prima, no? Quello che fanno è questi angeli, quello che fa questa moltitudine è riconoscere la centralità di Dio, gloria a Dio nei luoghi altissimi. Cioè significa, e lo dico a me stesso, ma voglio ricordarlo a ognuno di noi, significa: caro Pippo, c'è qualcosa di più grande dei tuoi fallimenti, c'è qualcosa di più forte delle tue sconfitte, c'è qualcosa di più potente ancora del tuo peccato, c'è qualcosa, no, più forte del male, ed è Dio. Gloria a Dio nei luoghi altissimi. Cioè significa che Dio regna, lui è il sovrano su ogni cosa, è il supremo, lui non permetterà mai che il male possa avere la vittoria nella nostra vita, nella mia vita, nella tua vita. Lui si preoccupa per la sua stessa gloria, lui farà sì che la sua gloria in qualche modo arriverà, si estenderà su tutta la terra. Dio non smetterà mai di essere Dio. Dio non si dimette da essere Dio, lui è Dio, no? E lui sarà il fedele, lui guiderà la storia, continuerà a farlo, lui farà ogni cosa affinché l'intera creazione, io e te, lo possiamo glorificare. Dio è Dio. Allora, cari fratelli, amici, questo Natale può significare molte cose, ma una cosa non può non significare, che Dio deve essere al primo posto, Dio deve avere la priorità, Dio deve essere al centro, Dio è il primo. Gloria a Dio. Lo hanno riconosciuto nei luoghi altissimi. E subito dopo, soltanto dopo, noi riconosciamo la priorità, l'assoluta centralità di Dio, dopo che noi assieme agli angeli siamo pronti a gridare e a vivere questa centralità della gloria di Dio nella nostra vita, allora subito dopo possiamo far nostro anche, come dire, la seconda parte del verso 14, pace in terra agli uomini di buona che gli gradisce. Guardate, non può esserci però, la sequenza qui è importante, non può esserci pace se prima non riconosciamo il primato di Dio. Non può esserci pace con Dio se prima non partiamo dalla centralità di Dio. Spesso noi, come dire, siamo affascinati da questo testo, no? E vogliamo subito far nostro l'invito e l'appello alla pace, quello che fa presa molto nella società contemporanea. In realtà questo testo ci dice che la pace di Dio, con Dio, è un derivato, è un qualcosa che viene fuori, no? Dal riconoscere, no? Il primato, il primo posto a Dio. Se tu e io non riconosciamo il primo posto a Dio, ogni concezione, ogni sviluppo, ogni approccio, ogni definizione di pace sarà alla fine un po' monca e incompleta. E quanto la Bibbia parla di pace, no, non parla di pace soltanto come assenza di guerra. La pace nella Bibbia non è l'assenza della guerra, non è la mancanza di conflitto. La pace nella Bibbia non è qualcosa in meno, qualcosa che non c'è, è qualcosa in più. La pace nella Bibbia è la pienezza, è la shalom, è la pienezza della vita, è vivere pienamente, no? nella benedizione di Dio, è vivere, no? nella sua completezza, è vivere nella pienezza della sua gioia, è vivere nella sua perfezione, nella sua bellezza. La pace, la shalom, non è in meno, è in più. E quanto la Bibbia dice pace, gloria a Dio e pace in terra agli uomini, ci sta invitando proprio a fare questo sforzo. Vogliamo essere uomini e donne che vivono questa shalom di Dio? Vogliamo costruire vicino a noi questo tessuto che spesso è strappato? Vogliamo ricucire, no? la trama della nostra vita, spesso strappata dalla ribellione, dalla malattia, dal peccato? La pace di Dio ci dice, ora, se tu riconosci la centralità di Dio, puoi ricucire, puoi fare meglio che rattoppare, no? Puoi vivere ancora nella pienezza di Dio. Non possiamo avere pace se non riconosciamo Dio. Secondo la Bibbia, e questo so che può sembrare il problema principale, il nostro problema fondamentale, è che neghiamo Dio, che siamo dei peccatori, che qualunque cosa noi però, che qualunque cosa noi possiamo fare, Dio comunque rimane Dio. Dio nella sua gloria resta lì. E poi l'ultima cosa che ci dice questo testo è questo invito comunque che ci arriva estremamente vicino, questa pace di Dio che è per noi, per le persone che Egli gradisce. Cioè, vuol dire, guardate questo aspetto straordinario, perché inizia il verso 8, inizia con dei pastori, no? con gente disprezzata ed esclusa ed emarginata ed isolata, non considerata. Però adesso questo stesso annuncio, al verso 14, arriva a loro, e queste persone disprezzate dagli uomini, escluse dagli uomini, non considerate dalla società, no? possono diventare gradite a Dio, approvate da Dio stesso. Cari fratelli, io penso che questo Natale può significare tante cose per noi, però non può significare meno di questo. Dio si è fatto uomo, la parola si è fatta carne. E questo è per una cosa molto, molto semplice, perché io e te siamo dei peccatori. Come peccatori abbiamo bisogno di un Salvatore, e questo Salvatore, l'unico Salvatore, è Gesù, il Signore. Questo è il Natale, che anche noi possiamo godere di questa pienezza, no? di questo racconto, di questo annuncio, di questa moltitudine nei cieli, che ci dice in modo molto semplice, gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace agli uomini che Gli gradisce. Facciamo sì che Dio sia davvero, abbia il primato, la priorità, la centralità della nostra vita. Dio ci benedica, e buon Natale a ognuno di noi. Abbassiamo il capo. Signore, forse la nostra vita è davvero come Narnia, un inverno senza mai Natale. E io ti chiedo, Signore, che questa mattina tu possa davvero consolidare la tua presenza nella nostra vita. Forse, Signore, siamo persone che si sentono così come questi pastori disprezzati, esclusi ed isolati. Ti chiedo, Signore, che tu possa davvero raggiungerci lì nella nostra condizione e operare nella nostra vita. Signore, grazie perché ci insegni, Signore, che il cielo non è chiuso. Noi non siamo schiavi della routine quotidiana, ma, Signore, che a volte tu interrompi e intervieni in modo potente nella storia e nella vita delle persone. E grazie perché questo Natale ci ricorda, Signore, il tuo intervento. Ti ringrazio, Signore, perché, Signore, questi angeli, Signore, hanno quest'angelo ha annunziato, Signore, innanzitutto la Tua gloria. Io vorrei, Signore, che ognuno di noi percepisse, Signore, in queste giornate di festa, di stacco e di riposo, la grandezza e la bellezza, Signore, della Tua gloria. Signore, Ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa davvero avere questa sensibilità alle Tue cose. Il nostro problema, Signore, noi spesso pensiamo che noi siamo schiavi della nostra condizione, siamo determinati, Signore, a volte pensiamo, Signore, che le nostre difficoltà siano dovute, Signore, alla malattia, alle finanze, alla politica, alle relazioni, all'ambiente, a molte cose, Signore, che sì, sono vere, ma che non toccano, non fotografano, non sono il problema principale. Tu ci inviti, Signore, questa mattina a fare i conti con noi stessi e col nostro peccato, con la nostra ribellione, con la nostra condizione. Grazie, Signore, perché non ci lasci lì, ma possiamo avere gioia perché questo Salvatore è arrivato e può salvarci, Signore, da ogni condizione. Non c'è nulla di troppo difficile per Te. Aiutaci, Signore. Aiutaci a fare questo cammino e a gustare, come dice il testo, questa pienezza, questa pace, questa gioia profonda e a ricucire, Signore, la trama della nostra vita, secondo, Signore, la Tua shalom, la Tua pienezza, la Tua bellezza. Aiuta ognuno di noi, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.